Domenica 3 dicembre 2023, siamo quasi arrivati a Natale, riprende dopo una settimana di pausa la mia conduzione musicale della domenica mattina. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare. Staremo insieme per un'oretta e mezza circa con un po' di novità discografiche, qualche consiglio per esempio di cosa ascoltare sotto le feste e tanti degli eventi che nel mese di dicembre di solito si succedono. E poi del 7 dicembre ovviamente, di Maria Callas. Il numero per le vostre richieste o insomma o per le domande o anche per sgridarmi quando parlo troppo veloce lo sapete, ma ve lo ripeto, è il 331-62-14013, sia SMS sia Telegram, oppure potete scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, oggi la scaletta prevede, devo dire, un buon numero di annunci di concerti. Ve sapete, le stagioni attorno al 7 dicembre scaligero tendono un po' a essere effervescenti, per cui c'è anche una competizione con la Scala e quindi non sono pochi i concerti di questo periodo, però sono anche tanti i dischi che ovviamente mentre ci si avvicina al Natale, secondo ancora un po' la vecchia ormai tradizione delle strenne natalizie, per cui i consigli dei dischi da regalare, cosa che ormai non si fa più ovviamente, ma perché non comunque immaginarsi una scaletta per i giorni di Natale con qualche disco nuovo, soprattutto di quelli un po' a tema. Il primo ascolto è un ascolto decisamente, se non natalizio, quantomeno diciamo, vacanziero o comunque insomma, dei giorni di festa, perché volevo ascoltare con voi Gloria di Vivaldi, non perché sia una delle composizioni di Vivaldi sicuramente tra le più conosciute, ma perché in realtà verrà eseguito domani sera alle 20:45 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano all'interno della stagione delle serate musicali, e il concerto è proprio chiamato il concerto di Natale quindi così è bollato dagli organizzatori, e vede ormai un ensemble e un direttore che hanno già all'attivo una buona attività discografica e ancora di più una lunga attività di concerti dal vivo. Sto parlando del coro dell'orchestra del Collegio Ghislieri di Pavia, diretti da Giulio Prandi. Negli ultimi anni hanno, soprattutto per l'etichetta Arcana, se non sbaglio, già inciso diversi dischi, alcuni di questi hanno anche ricevuto alcuni importanti premi, e si sono dedicati in particolare al repertorio per esempio milanese di settecentesco, ma anche a Rossini per esempio, a Petit Mess. E in questo caso il concerto di Natale li vede impegnati appunto nel Gloria di Vivaldi e il Dixit Dominus di Handel. Ora, il Collegio Ghislieri e Giulio Prandi non hanno mai inciso purtroppo né il Gloria di Vivaldi né il Dixit Dominus di Handel, da quanto mi risulta, però non potevo non lasciare che questa domenica si animasse col Gloria di Vivaldi, che mi sembra il modo migliore per svegliarsi a queste ore gelide delle domeniche mattine di dicembre. Quindi lo ascoltiamo in una delle ultime registrazioni uscite per Decca, Diego Fasolis alla guida dei barocchisti con il coro della radiotelevisione svizzera.
No!
ho voluto ascoltare anche la seconda parte, insomma, Et in Terra Pax dal Gloria di Vivaldi. Vivaldi ne ha scritti due di Gloria, l'RV, se non sbaglio, 588 e 589, il più famoso è il 589, quello che abbiamo appena ascoltato, e che peraltro è usato, se non sbaglio, anche come colonna sonora di film, pubblicità, quant'altro. È sicuramente però una buona colonna sonora per svegliarsi in questa domenica mattina 3 dicembre, ve lo ricordo, siete all'ascolto dell'apertura con la musica classica della domenica mattina di Radio Popolare. Io sono Carlo Lanfossi, se avete richieste, io mi scuso appunto per non esserci stato settimana scorsa, però insomma da oggi riprendo, recupero, quindi se avete domande, richieste per settimana prossima mi potete scrivere al 331-621-14013, Telegram o SMS, oppure mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Vi dicevo, oltre agli annunci di concerti, come per esempio il Gloria di Vivaldi domani sera alle 20.45 al Conservatorio di Milano all'interno delle serate musicali con il coro del Collegio Ghislieri e diretto da Giulio Prandi, tra i dischi nuovi ce ne sono alcuni usciti questo mese o addirittura in questi giorni o che stanno per uscire in questi giorni, che ne vale la pena non solo parlarne ma proprio ovviamente ascoltarli. Uno di questi è un disco Armonia Mundi, nuovo, sono il quartetto e quintetto per pianoforte di Schumann con Isabel Faust, diciamo, che fa da al violino guida di un ensemble di strumentisti del insomma, calibro di Antoine Temesty per esempio alla viola, Jean-Guyen Quieras al violoncello e Alexander Melnikov al fortepiano. Qui Melnikov suona un pleyel, quindi un pianoforte proprio d'epoca del 1851 parigino, quindi siamo nell'ambito anche, come dire, del, se non della prassi storicamente informata, però quantomeno della ricostruzione acustica, anche se anche quello in realtà è più che una ricostruzione, è una costruzione, perché ovviamente non ci sono le condizioni per ricreare il suono che poteva avere un pleyel appena costruito nel 1851 rispetto a un pleyel restaurato 150 anni dopo, ma fa parte anche un po', come dire, del gioco dietro a questo tipo di operazioni. Alla fin fine però rimane un disco con due esecuzioni, devo dire, molto molto pensate di questi due brani da camera di Schumann. Voi sapete, Schumann è, insomma, era un personaggio decisamente tormentato, quindi anche si dedicava a specifici generi della musica un po' a tappe, per cui 10 anni tra il 1830 e il 39 a scrivere praticamente quasi solo musica per pianoforte o comunque per tastiera, poi un anno, il 1840, solo lead, e poi dopo, insomma, tra il 41 e il 42 invece praticamente l'esplorazione della musica da camera e la produzione di questi due brani, di cui a me piace soprattutto il quartetto con pianoforte, l'opera 47. Peraltro stavo appunto un po' riguardando la biografia di Schumann e mi sono reso conto che fu su consiglio proprio di Clara Wieck, sua moglie, e di Liszt, che insomma nel 38-39 gli dicono: guarda che pianoforte, però secondo me per uno come te inizia a essere un po' limitato, prova a fare un po' di musica da camera, e in effetti lui ci prova, ma nel 42 iniziano, insomma, le fasi un po' acute di depressione di Schumann, che inizia a dare segni di malattia mentale abbastanza grave, ma mi fa sorridere quantomeno che per, come dire, per rimediare a questa, insomma, melancolia che lo affliggeva e depressione, Schumann si mette a studiare le fughe e i contrappunti, studia il contrappunto di Bach, cosa che, voglio dire, conosco tante persone che potrebbero dire l'opposto, cioè che le fughe e i contrappunti di Bach hanno creato depressione vista la loro complessità, e invece però Schumann, come dire, cercava conforto, insomma, nel grande Bach. L'andante cantabile, questo è il terzo movimento dal quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore, opera 47 di Schumann, il nuovo disco per Armonia Mundi. Isabel Faust al violino, Antoine Temesti alla viola, Joachim Jankiras al violoncello e Alexander Melnikov al fortepiano, un fortepiano playel in questo caso, un nuovo disco dedicato ai lavori da camera di Schumann, in particolare il quartetto e il quintetto per pianoforte. Questo era l'andante cantabile, il terzo movimento dal quartetto per pianoforte in mi bemolle maggiore opera 47, e appunto è uno dei dischi di questo mese che secondo me vale la pena cercare nelle varie piattaforme di streaming da ascoltare con calma, perché è insomma uno di quegli ascolti con, dove c'è tanto, anche tanta novità, devo dire, nelle scelte dei tempi, nel suono, devo dire, questo andante di solito viene anche un po' tirato un po' per, nei tempi, invece qui devo dire c'è una certa drammaturgia interna, insomma sì, il passo è abbastanza sostenuto pur mantenendo quella bellissima aura molto, insomma, molto, molto anche lieve, anche un certo anche rilassata, ecco, non sembrerebbero essere gli anni tra i più, un anno forse tra i più tormentati, devo dire, della vita di Schumann. Ancora un ascolto prima della pubblicità, invece è un altro nuovo disco decisamente meno rilassato, molto più divertente da ascoltare, fin dal titolo Jouissons de nos beaux ans, quindi insomma godiamo della nostra, dei nostri, della nostra età, della, non dell'infanzia, ma insomma della giovinezza. Cyril Dubois, uno dei miei tenori preferiti negli ultimi, in questi anni. Cyril Dubois è un tenore francese che si sta dedicando attivamente all'esplorazione del repertorio francese meno conosciuto. In questo disco sceglie proprio un periodo abbastanza specifico, quello tra l'inizio e la metà del Settecento francese, il periodo della cosiddetta opera ballet, insomma, quindi di quei spettacoli teatrali dove c'era dentro tanto, praticamente due spettacoli in uno, compreso un balletto, compresa tutta la parte un po' più simbolica, dove di fatto insomma tutta la corte di Versailles veniva coinvolta in insomma una sorta di spettacoli mondo. Quindi si va da compositori famosi come Rameau, come, o insomma, come Mondonville, a altre cose meno conosciute e per esempio in prima registrazione mondiale. Il disco è un disco a parte con la Orfeo Orchestra e il Parcel Choir diretti da Gheorghi Vaschegi, perché Cyril Dubois qui ha collaborato con il Centro di Studi sulla Musica Barocca di Versailles, che collabora con Budapest sempre come, dire, come partner per la performance. Devo dire la traccia che mi è piaciuta di più in assoluto è questa, La Jeune Beauté qui m'enflamme, dal Les Amours de Tempé di Antoine Duverne. È un ballet héroïque, quindi un'opera ballet su temi eroici, e devo dire che proprio anche la dolcezza della voce di Cyril Dubois è proprio particolarmente appropriata per questo bellissimo, devo dire, repertorio molto variegato, un altro di quei dischi che invece si può ascoltare a spizzichi e bocconi, ma che in periodo di feste vale sempre la pena.
La jeune beauté qui m'enflamme, fait triompher l'amour, il ne lui cède pas, fait triompher l'amour, il ne lui cède pas. Il brille dans ses yeux, il vole sur sa part, il vole. Il vole, le vole sur ses pas, le vole sur ses pas, il brille dans ses yeux, ne peut-il régner. Il régné dans son âme, il vole sur ses pas, ne peut-il régner. Un instant vit toujours sous sa loi il n'est point de bergère aussi charmante qu'elle. Mais il ne fut jamais de berger plus fidèle ni si tendre que moi. La jeune beauté qui m'enflamme, fait triompher l'amour et ne lui cède pas, fait triompher l'amour et ne lui cède pas. Il brille dans ses yeux, il vole sur ses pas, il vole. Il brille dans ses yeux. Ne peut-il régner dans son âme? Ne peut-il régner dans son âme? Il va. Ne peut-il régner dans son âme?
Ritornati, non ci avviciniamo insomma al 7 dicembre di quest'anno col teatro La Scala e la sua il Don Carlo di Verdi, la scelta dell'opera inaugurale di quest'anno. Non erano molti anni da quando si era scelto il Don Carlo di Verdi come opera inaugurale, se non sbaglio era il 2009, ma insomma è anche la mia opera preferita di sempre, quindi ben venga. Ma non posso non ricordare che ieri, 2 dicembre, cadeva il centenario della nascita di Maria Callas. Questo infatti è stato il periodo del insomma, Callas 100, con tantissime attività in giro per la città. E allora perché non ascoltare il Don Carlo interpretato da Maria Callas? Callas interpretò la parte della regina Elisabetta proprio alla Scala nel 54, purtroppo però non esiste l'incisione di quelle mitiche recite. Ma esistono tantissime registrazioni dei vari recital in cui Maria Callas ha voluto eseguire la grande aria di Elisabetta, Tu che le vanità, dall'ultimo atto, con questa meravigliosa introduzione strumentale. Qui era un'incisione in studio nel 58-59 con Nicola Rescigno alla guida della Philharmonia Orchestra. Vi consiglio peraltro di recuperare qualche delle registrazioni video dei concerti della Callas, dove proprio quest'aria, nella lunga introduzione orchestrale, si vedeva tutta l'arte da attrice consumata di Maria Callas, e che a ogni singola nota cambiava sguardo, cercava qualcosa già completamente immedesimata nella parte di Elisabetta. Se avete Apple Music, per esempio, in automatico, quando cercate Maria Callas Don Carlo, compare il video proprio di quest'aria. Ooh. Che le vanità dal Don Carlo di Verdi, Maria Callas qui accompagnata dalla Filarmonia Orchestra diretta da Nicola Rescigno. Era un disco in studio della fine degli anni 50 con appunto diverse arie che tratteggiavano le eroine verdiane. E insomma, visto che siamo in procinto di parlare del Don Carlo, perché il 7 dicembre Scaligero verrà seguito anche da Radio Popolare come tutti gli anni, ma magari ne parliamo più avanti questa mattina. Oggi, adesso mi premeva proprio invece parlare di Maria Callas, visto che ieri proprio era il giorno, ricorreva il compleanno di Maria Callas, nata 100 anni fa, era il 2 dicembre del 1923. E gli appuntamenti a Milano sono tanti. Per esempio, ieri ho dato un'occhiata alla piccola mostra, chiamiamola così, ma in realtà la chiamano giustamente Fantasmagoria Callas, nelle sale del Museo Teatrale alla Scala. Sono di fatto delle piccole riflessioni tramite alcuni oggetti sull'appunto il fantasma, sull'evocare Maria Callas. Allora Armani, che ha pensato a un nuovo abito, o Alvin Curran, che ha creato questa sorta di installazione sonora dove rielabora, quasi sovrapponendo le decine di registrazioni storiche di Maria Callas. Oppure c'è un cortometraggio di Mario Martone, interpretato da Sonia Bergamasco, proprio appunto sulla fascinazione esercitata da Callas su Ingeborg Bachmann. E ci sono anche qualche abito di scena proprio di invece originale, tra cui per esempio proprio l'abito con cui Maria Callas interpretò Elisabetta nel Don Carlo Scaligero del 54. Non andrei apposta a vederla, però è compresa nel biglietto del Museo del Teatro alla Scala, quindi se passate di lì fino al 30 aprile, in realtà potete vedere questa fantasmagoria Callas. Altrimenti è molto bello invece, proprio anche, come dire, con tanto materiale, le fotografie, i ritratti dell'archivio Publifoto Intesa San Paolo alle Gallerie d'Italia. Ieri era gratuito, è aperto da tutto il giorno, altrimenti comunque fino al 18 febbraio li si può andare a vedere. Sono 91 fotografie che ritraggono la Callas soprattutto in momenti mondani, quindi nella, insomma, nella fase tarda della sua vita, breve vita, e però devo dire che esce un ritratto che, vuol dire, che noi tendiamo a conoscere molto bene, ma che Maria Callas, come dire, sembrava sempre attraverso quei occhi incredibili tenere un po' celato, no? Un po' riusciva a mantenere l'aura da diva proprio nel suo essere abbastanza restia, quantomeno a parlare con i giornalisti, anche se poi lo faceva, ma insomma lo faceva sempre da buona greca con un certo tono misterioso. Insomma, se cercate Callas 100 Milano su Google trovate poi tutte le guide agli appuntamenti, di fatto, come dire, ufficialmente fino a fine dicembre ci sono ancora tanti, tanti eventi legati al grande soprano. Andiamo avanti però perché non c'è solo Maria Callas ovviamente in questi giorni. Se si passa dalle parti di Largo Mahler all'Auditorium di Milano, si è ripresa dopo il Festival Mahler dello scorso mese, adesso diciamo, ritorniamo in piena stagione, diciamo la stagione sinfonica. Torna uno dei miei direttori preferiti degli ultimi anni, cioè Robert Trevino, il direttore insomma, statunitense di origini messicane, e qui alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano sceglie due brani del repertorio francese tardo romantico, o insomma impressionistico, chiamatelo come volete. In realtà la Sinfonia Fantastica di Berlioz di impressionistico non ha niente, anzi è proprio un simbolo del romanticismo francese, e poi invece la Scheherazade, le tre canzoni per voce orchestra di Ravel. Trevino ha inciso tanto Ravel, in generale si è un po' specializzato in questo repertorio, ma non ha però inciso le tre canzoni per voce e orchestra, perché di fatto si è dedicato soprattutto in due dischi a tutta la produzione esclusivamente strumentale per orchestra di Ravel. Quindi la Scheherazade, diciamo le famose tre canzoni di Scheherazade, non le ha ancora incise. Però quello che ha inciso invece è l'altra Scheherazade di Ravel, quella ouverture per una opera Ferie che poi dopo non ha mai visto la luce e di cui però è rimasta appunto l'ouverture. In realtà già Ravel all'epoca non è che proprio l'avesse, insomma, aveva già capito che non era un pezzo dei suoi migliori, i critici l'avevano abbastanza stroncato. Però Trevino qui con l'Orchestra Nazionale Basca in realtà ci mette molto entusiasmo, e devo dire che secondo me è un brano che andrebbe anche un po' riscoperto. L'appuntamento della stagione sinfonica dell'Orchestra Sinfonica di Milano è ancora oggi alle 16, quindi se passate da quelle parti potete ascoltare Robert Trevino in Berlioz e Ravel.
Thank you.
l'altra Scheherazade di Ravel, la Ouverture de Fleury, il brano che poi dopo non ha avuto un grande, come dire, successo nelle pagine di storia della musica, perché poi Ravel comporrà una ben diversa Scheherazade, quella nelle tre canzoni che peraltro Robert Trevigno, qui alla guida dell'Orchestra Nazionale Basca, invece eseguirà con l'Orchestra Sinfonica di Milano oggi pomeriggio alle 16 insieme alla Sinfonia Fantastica di Berlioz. Da Ravel ci spostiamo invece in altro repertorio. Questo è un altro dei dischi che escono questa settimana e che mi piace segnalarvi, anche questo, come dire, un po' più sfacciato, ma decisamente più in clima da feste. Si intitola Operette, Vienna, Berlino, Parigi, Wien, Berlin, Paris, ed è il disco dell'etichetta Erato con cui Diana Damrau sceglie di dedicare al genere dell'operetta anche, come dire, una buona parte dei suoi sforzi, non solo in studio ma anche dal vivo. La Damrau ha spesso, come dire, calcato i palcoscenici dell'operetta, soprattutto dell'operetta in lingua tedesca, sia di tradizione austriaca sia di tradizione tedesca. Qui nel celebrarla ovviamente sceglie anche di fare un'incursione nell'operetta francese, perché sarebbe immancabile, e quindi sono 18 tracce, devo dire, abbastanza divertenti, come potete immaginare, e anche cantate con discreto gusto. Lei non è da sola in questo disco, è accompagnata da Elke Kottmeyer e Emily Sierres, e nella intervista di cui di fatto si compone il booklet del CD, la Damrau appunto parla proprio con Elke Kottmeyer, perché di fatto la presenta come non solo un'amica ma anche come colei che l'ha introdotta e le ha spiegato anche un po', come dire, proprio la prassi esecutiva e vocale di questo repertorio, che secondo lei ovviamente andrebbe rivalutato in quanto sempre stato abbastanza fin dalle origini screditato dalla critica militante. Tra le varie arie, duetti che compongono questo nuovo disco appunto dedicato all'operetta di Diana Damrau, ho scelto uno dei brani che in territorio di lingua tedesca è ancora oggi un pezzo musicale eseguito anche come numero separato e tratto da un'operetta che di fatto è ancora in repertorio perlomeno alla Vienna Volksoper. Sto parlando del Der Opernball, insomma il ballo all'opera. È un'operetta in tre atti di Richard Heuberger e data in scena per la prima volta proprio nel 1898 al Theater an der Wien. È ambientato a Parigi, periodo di carnevale, verso la fine dell'Ottocento, quindi siamo insomma in zona bohème, mettiamola così. E devo dire, qui Diana Damrau è accompagnata, perché il duetto è con un tenore, niente meno che da Jonas Kaufmann, quindi anche qui partner di lusso. L'orchestra sono i Münchner Rundfunk Orchestra e Ernst Theiss dirige. Il duetto si intitola Gehen wir ins Chambre séparée, quindi c'è il gioco di anche linguistico con un misto di francese e tedesco, appunto, i due protagonisti che vanno in camere separate.
Come mit mir in Chambre séparée, ach, zu dem süßen Tête-à-tête.
Dort beim Champagner und beim Souper, man alles sich leichter gesteht.
Gehen wir ins Chambre séparée,
dem süßen Tête-à-tête.
Dort im Champagner
und beim Souper,
man alles sich
leichter gesteht. So kommen Sie,
o Engelduft,
nicht zu laut, nur ruhig.
Chambre séparée, ach, zu
vor dem See sind tête-à-tête.
Dort weint Champagner und weint Sophie, man alles sich leichter gestiegt.
Ach, gehen wir ins Chambre séparée.
Una piccola variazione, le variazioni, la 24esima variazione dalle 24 variazioni sul tema di, in re maggiore, Venni amore di Vincenzo Righini di Ludwig van Beethoven. Questo è un disco nuovo, anche qui siamo in zona Armonia Mundi e Cédric Tiberghien sceglie proprio di dedicare al tema, al genere della variazione musicale, che è vecchio tanto quanto la storia della musica, un percorso in due dischi che ha Beethoven al centro, ma che esplora sia il pre-Beethoven, da Jan Sweelinck a Bach, ma anche, come dire, le variazioni in novecentesche, da Cage a George Crumb a Morton Feldman, ecco. Nel libretto, appunto, in realtà proprio lo stesso pianista spiega in effetti la scelta di includere qualche compositore americano, dicendo appunto che in un certo senso, perché non possiamo considerare anche il silenzio come una forma di variazione in sé rispetto al suono, perché no? Però devo dire, alla fin fine volevo ascoltare con voi una delle serie di variazioni beethoveniane, forse tra le meno conosciute, quelle appunto sul tema di Righini, che però ho trovato molto divertenti, anche molto, molto bella questa ultima, proprio la volatina con cui si apre questa ultima 24esima variazione, e devo dire che anche il tocco un po' sbarazzino di Tiberghien funziona molto bene in questo caso. Però il disco, i due dischi anzi appunto, sono particolarmente densi, cioè sono sono alla fin fine oltre quasi 130 tracce tra una cosa e l'altra, e quindi non, ammetto di non averlo neanche ascoltato tutto perché è una raccolta abbastanza lunga, però credo ne valga la pena. Tra le segnalazioni di nuovi dischi di questi giorni che vale la pena ascoltare, e altro disco sempre di, insomma, di queste settimane è dedicato invece a Josquin, quindi a uno dei grandi autori rinascimentali. Qui siamo in pieno pedigree musicologico perché l'ensemble Cat Circle, qui che incide per l'etichetta Musique en Wallonie, Société Royale, è diretto da Jesse Rodin, che è non solo un musicista, insomma, ormai anche di una certa fama, ma è anche un musicologo che insegna a Stanford e che ha dedicato proprio a Josquin, in particolare ai problemi filologici, con anche tante ricostruzioni digitali, proprio appunto alcuni dei problemi della scrittura e della resa in, insomma, in performance della musica di Josquin. Notoriamente lo fa scegliendo per esempio di far cantare i suoi musicisti con uno stile vocale che, se vogliamo, è forse più affine a uno stile che potrebbe essere quello che all'epoca era il repertorio popolare, ecco, mettiamola così, quindi con degli attacchi magari non sempre puliti, suoni non di quelli appunto tipici per esempio degli ensemble inglesi super angelici, perfetti, senza neanche uno strumento, ecco no. Qui invece, in questo caso, i mottetti e le chanson di Josquin in questo nuovo disco sono rese proprio nella loro, anche nella loro popolarità e nella loro essere di repertorio in parte anche popolare, le chanson soprattutto, ma anche i mottetti che avevano come tema dei temi che venivano dalle canzoni popolari. E devo dire, in particolare, qui si alternano peraltro anche chanson di una certa, anche abbastanza sboccate, a invece chanson molto più tristi e melanconiche. Alla fin fine ho scelto l'ultima traccia e l'ultima delle chanson qui inserite, che invece rientra nel repertorio, diciamo, un po' più serio, abbastanza anche commovente. Questa è Nymphe Nappée, insomma, le lacrime delle ninfe, una delle chanson a sei. Loro sono i Cat Circle, diretti da Jesse Rodin.
Nymphe Nappée.
una delle chanson di Josquin, scusate, il mio francese è veramente pessimo, Nymph Napier. Loro sono i Cat Circle, diretti da Jesse Rodin, e il disco, come vi dicevo, è di una etichetta, insomma, non delle più consuete, sono l'etichetta Musique en Wallonie, ma lo trovate su tutte le varie piattaforme di streaming. Anche questo è un disco che vale la pena ascoltare con calma dall'inizio alla fine, perché questo è un percorso di ascolto impegnativo da un certo punto di vista, però sonicamente molto, molto appagante, mettiamola così. Vi dicevo, volevo tornare sul Don Carlo, intanto perché è la mia opera preferita di sempre, perché c'è tutto, c'è la politica, c'è la storia d'amore, c'è lo spettacolarità, ma c'è anche la riflessione psicologica, anche molto complessa. Insomma, questa è una storia alla fine dove due ragazzini si amano, ma a un certo punto lei viene promessa sposa e diventa la regina di Spagna, sposando un uomo che ha 5 volte i suoi anni, cioè Filippo II, e Don Carlo, l'innamorato, va un po' fuori di testa, e la tragedia è sostanzialmente qua con Filippo II, perfettamente consapevole di questa complessa dinamica, ma anche del suo rapporto con il potere. Infatti Don Carlo poi è un'opera che è sempre stata capita poco, perché insomma è anche molto dark, è un po' scura, non c'è mai un momento di felicità, incluso anche l'auto da fé, che dovrebbe essere il grande momento spettacolare, ma dove di fatto appunto si rappresenta il trionfo dell'Inquisizione, quindi non è esattamente un momento rilassante. Don Carlo però è un'opera, e questo sì, forse lo si può ammettere, è un'opera un po' intellettuale, ecco, mettiamola così, piace molto agli intellettuali, come per esempio Claudio Abbado, che infatti l'ha diretta tante volte, e di fatto è stata anche incisa tante volte. Le incisioni, le mie preferite sono, a parte quella dal vivo di Abbado della Scala in 5 atti, per l'anno del bicentenario, è un grande classico, cioè quella diretta da Karajan con i Berliner Philharmoniker per la EMI, con un cast super stellare, cioè José Carreras, Mirella Freni, Nicolai Jaurov, Piero Cappuccilli, Ruggero Raimondi, José Van Damme, insomma, la Gruberova addirittura, che faceva Tebaldo, vabbè. C'è veramente un cast incredibile, vabbè, era il 1979, ma Karajan proprio infonde tutto il suo gusto, anche un po' cinematografico, per la direzione d'orchestra, per il bel suono, però con anche un senso teatrale, con un senso proprio drammatico molto, molto spiccato, e che alla fine fa, secondo me, di questa incisione del Don Carlo una delle migliori. La Scala, appunto, giovedì 7 dicembre, inaugura con il Don Carlo in 4 atti, cioè la versione che Verdi fa eseguire per il grande ritorno a Milano nel 1884, cioè era già tornato, ma insomma Verdi ha sempre avuto un rapporto un po' complicato col teatro alla Scala, insomma solo negli ultimi anni si era più o meno riappacificato. Il Don Carlo arriva in 4 atti perché di fatto l'originale francese era in 5 atti, molto lunghi, complessi, poi vengono trasformati in italiano, ma alla fine insomma Verdi capisce che l'opera è complessa, allora c'è tanto materiale e forse per il pubblico milanese è meglio stringere un po', e quindi ne crea la versione in 4 atti, che di fatto è quella rimasta più in repertorio in assoluto ed è quella che la Scala sceglie di eseguire. Vi dicevo appunto, è una grande opera di riflessione sul potere, una grande opera dove c'è tutto, anche la psicologia proprio del potere in senso lato, e uno dei momenti simbolo di questa complessità teatrale è il grande, incredibile duetto che ricorda quasi Dostoevsky tra il grande inquisitore e Filippo II. In questo caso nel disco diretto da Karajan sono niente meno che Nicolai Jaurov, nella parte del protagonista Filippo II, e Ruggero Raimondi, il grande inquisitore. È non solo una battaglia a colpi di note basse, perché sono 2 bassi, ma è anche veramente un grande certame proprio di guerra psicologica che li investe.
Hey! ci chiamar mio padre in dubbio so. Carlo mi colma il cor, una tristezza amara, infante me di bell'erbo si contra il padre, qual mezzo per punire scegli tu, mezzo estrem, nota mi sia.
il re da me.
Dunque, il trono piegar dovrà sempre all'altare. Uno dei versi più straordinari di quest'opera, con il basso a cui è richiesto di volare su un fa acuto e poi dopo di scendere nelle viscere delle note gravi, e un fa invece sotto il rigo. È un duetto incredibile, seguito anche forse col testo davanti rende ancora di più, ma anche solo fonicamente avete capito, insomma, l'intensità di questo grande momento dell'incontro tra il grande inquisitore che chiede insomma, la morte del Marchese di Posa, di cui però Filippo Amaro è diventato anche un po' amico, nonostante sia un politico che si capisce sta tramando dietro le quinte, e quindi insomma alla fine Filippo cede, ma un po' controvoglia. Il Don Carlo di Verdi, il 7 dicembre alla Scala, c'è come sempre la diretta su Rai 1, alla radio su Rai 3 e anche Radio Popolare quest'anno come sempre segue sia all'esterno sia all'interno, sia con tanti inviati e tanti ospiti, la diretta del Scaligera. E vi ricordo sempre la prima diffusa ormai da tanti anni, cioè le possibilità di assistere gratuitamente in decine di posti in giro per la città, nei vari municipi, a partire ovviamente dalle 18, quando comincia l'opera. Trovate tutto l'elenco, se cercate appunto prima diffusa 2023 Milano, su Google. E l'ultimo ascolto con cui vi lascio invece è un nuovo disco, e in un'atmosfera decisamente meno oppressiva e meno straniante del Don Carlo Verdiano. È il nuovo disco di uno dei miei chitarristi preferiti, lo scozzese di origini asiatiche Sean Shibe, che ha sempre per la Pentatone preparato dei dischi a tema, ma soprattutto un po' decisamente fuori dagli schemi, mescolando anche il repertorio popolare e il repertorio classico e riarrangiando anche tanto repertorio lui stesso, o eseguendo degli arrangiamenti. In questo caso il disco si intitola Profession ed è interamente dedicato a compositori brasiliani, o comunque sudamericani, brasiliani proprio direi, in particolare i due compositori più rappresentati nel disco sono Hector Villa-Lobos e Agustín Barrios Mangoré, di cui peraltro recentemente Sean Shibe non è l'unico che ha inciso, abbiamo anche ascoltato abbastanza di recente altri dischi dedicati a Villa-Lobos, in particolare al repertorio per chitarra, però qui appunto un chitarrista ormai navigato, per quanto giovanissimo, come Shibe, sceglie di affrontare questo repertorio che lui dice, insomma, ha avuto aspettare un po' di tempo, perché c'era ovviamente tutta una componente anche di background spirituale dietro a queste musiche che lui voleva, come dire, studiare e anche fare esperienza, ecco. Il disco è come sempre molto ben costruito da un punto di vista puramente, diciamo, acustico. La cura del suono dei dischi di Sean Shibe è ai massimi livelli. Io con voi ascolterei uno dei bellissimi 12 studi di Villa-Lobos, in particolare il primo, l'Allegro non troppo, dove sentirete ogni incredibile linea melodica viene fatta, viene esplorata anche solo con un diverso utilizzo del, insomma, del tocco delle dita sulle corde di Shibe, che è veramente puro virtuosismo. Da Carlo Lanfossi è tutto, ci risentiamo settimana prossima e come sempre vivete felici.